ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni Neri Pozza. Decima puntata.
Il vecchio sta mostrando un piatto per i dolci di porcellana celeste. È stupenda l'abilità con cui l'artigiano è riuscito a scavare e animare così sottilmente e con tale precisione grossi grumi di terra. Lo guardo alla luce. Sembra che abbia assorbito su tutta la superficie la luminosità della primavera e che essa non trovi più il modo di fuggirne. Sarebbe bene non disporvi sopra niente. Il nostro ospite ha lodato una porcellana, perciò oggi ne ho prese alcune da mostrargli. Quale porcellana? Ah, quel portadolci. Piace anche a me. Cambiando argomento, non si potrebbe dipingere dei fusuma nello stile occidentale? Mi piacerebbe ordinarne uno. E se mi incaricasse di dipingerlo, non vedo perché non dovrei, ma non so se l'abate ne sarebbe davvero soddisfatto. Se dopo tutta la mia fatica mi dicesse che lo stile occidentale non gli si addice, non ne sarebbe valsa la pena. Non credo sia adatto a un fusuma. Pensa di no? Eh già, se è lo stile dei dipinti di Kiyuichi è un po' troppo sgargiante. Ma la mia pittura non va presa in considerazione, è solo un gioco, afferma con modesto pudore il ragazzo. Il vecchio sorride amaramente e all'improvviso si alza e dicendo «Volevo mostrarvi questo», da una mensola per libri di legno di sandalo toglie delicatamente un antico sacchetto di damasco a stemmi che sembra pesante. «Signor Abate, non gliel'ho mai mostrata?» «E che cos'è?» «Una pietra per l'inchiostro». «Ah sì? E quale?» «Una conservata accuratamente da Sannio». No, non l'ho ancora vista. Il coperchio di ricambio è di Shunsui. Mi sembra proprio che non me l'abbia mostrata. Vedere, vedere. Il vecchio apre con cautela il sacchetto di damasco. Appare l'angolo di una pietra quadrata color rosso fagiolo. Che bella tinta! È una pietra Tankei. Sì, è una Tankei. E ci sono 9 occhi. 9? L'abate sembra molto sorpreso. Questo è il coperchio di ricambio di Shunsui, spiega il vecchio mostrando un sottile coperchio avvolto in una pezza di seta damascata. Shunsui l'ha decorato con una poesia di 7 ideogrammi. Ma certo, Shunsui scrive bene, ma come calligrafia è meglio quella di Kyohei. Allora è proprio vero che Kyohei è più bravo. Sannio è il peggiore. Ha qualcosa del bambino prodigio, piuttosto volgare e niente affatto interessante. Sapevo che a lei, abate, non piace Sannio. Per questo oggi ho appeso un'altra opera. E sorride. Davvero? Dice l'abate e si volta. Nel tokonoma c'è un ripiano lucido come uno specchio e sopra esso un vecchio vaso di rame ben lustrato in cui è disposto un ramo di magnolia alto 2 shaku. Il kakemono è formato da un'opera calligrafica di ampio formato di Butsu Sorai, ben incorniciata con un antico broccato ancora luminoso. Non è vergata sulla seta, ma è abbastanza antica. Prescindendo da ogni discussione sulla squisitezza o sulla goffaggine delle pennellate, la tinta della carta si armonizza bene con il tessuto su cui è montata. La trama del broccato, che un tempo non doveva essere così elegante, si è scolorita e i fili d'oro, persa la loro gaiezza, possono esibire una sobrietà squisita, davvero perfetta. Sulla parete sabbiosa, marrone scuro, risaltano i due sostegni di avorio bianco. A parte il ramo di magnolia che sembra fluttuare lievemente, l'eleganza del tokonoma è fin troppo tranquilla, piuttosto malinconica. «Mi pare di Sorai», dice l'abate con la testa ancora voltata. «Forse anche Sorai non le piace, ma pensavo che lo preferisse a Sagnò. Ma certo è molto meglio Sorai. Gli ideogrammi dei letterati dell'era Kyoho, benché mediocri, hanno una certa eleganza. È stato Sorai ad affermare: se Kotaku è un buon calligrafo giapponese, io preferisco essere considerato il più maldestro dei cinesi. Vero, abate? Non so, ma i suoi ideogrammi non giustificano tanta arroganza». E ride. «A proposito, abate, lei da chi ha imparato?»
«Io?»
«I monaci zen non leggono e non si esercitano nella calligrafia».
«E però lei da qualcuno ha imparato?»
«Da giovane mi sono esercitato un po' a tracciare gli ideogrammi con lo stile di Kōsen. Tutto qui. Ma se qualcuno mi chiedesse di scrivergli qualcosa, sarei pronto a soddisfarlo. Ma adesso mi mostri quella Tankei». Lo sollecita sorridendo l'abate. Finalmente la pietra per l'inchiostro viene tolta dal sacchetto di damasco. Tutti gli sguardi sono puntati su di essa. Ha uno spessore di quasi 2 sun, il doppio del normale. Comuni sono invece le dimensioni dell'ampiezza, 4 sun per 6. Sul coperchio, di corteccia di pino levigata, sono tracciati con lacca rossa 2 ideogrammi indecifrabili. «Questo coperchio», sentenzia il vecchio, «questo coperchio non è dei soliti. Come potete notare, è proprio corteccia di pino, ma gli occhi del vecchio mi guardano. Tuttavia, qualunque sia la storia di quel coperchio di corteccia di pino, io, come artista, non posso esserne entusiasta. I coperchi di pino sono un po' volgari», commento. Il vecchio solleva le braccia sbalordite e ribatte: «Se fosse un semplice coperchio di pino, potrebbe anche essere volgare, ma questo l'ha creato Sannio stesso con le sue mani, dopo aver strappato la scorza a un pino di un giardino di Hiroshima. Sannio deve essere stato proprio l'uomo volgare che immaginavo», replico senza complimenti. «Se l'ha creato lui, avrebbe potuto essere un po' più rude. Avrebbe fatto meglio evitare di renderlo così lucido, pulendolo e cancellando le rugosità. È vero, questo coperchio deve aver ben scarso valore». L'abate mostra subito di condividere il mio parere. Il giovane guarda il vecchio con rincrescimento. Il vecchio scosta il coperchio con un certo disappunto. Sotto esso appare di nuovo la vaschetta per l'inchiostro. La particolarità che colpisce di più l'attenzione è l'impronta che l'artigiano ha lasciata sulla superficie. Al centro è rimasta una convessità grande come un orologio da tasca, alta quanto i bordi della vaschetta e che sembra imitare il dorso d'un ragno. Da esso si dipartono, allargate in tutte le direzioni, 8 zampe ricurve. Al termine di ciascuna c'è una macchia a forma di occhio di pernice. L'ultima è sul dorso. In essa vi traspare una goccia di liquido giallo. A parte dorso e zampe, che sono in rilievo, il resto è profondo circa 1 sun. E non è certo in fondo a queste trincee che potrà sgorgare l'inchiostro. Non basterebbe un go d'acqua a riempire una simile profondità. Forse si prenderà dalla vaschetta dell'acqua una goccia con un cucchiaino d'argento, la si verserà sul dorso del ragno e vi si sfregherà contro il prezioso bastoncino d'inchiostro. Oppure si tratta di un semplice oggetto ornamentale che di pietra per l'inchiostro ha solo il nome. Il vecchio, come se fosse una notizia prelibata, dice: «Osservate la sua tinta e questi occhi». Più la si guarda e più ci si accorge che ha davvero un bel colore. È una superficie così fredda e lucente che basterebbe alitarvi sopra per vederla subito offuscarsi come per una nube. Soprattutto stupefacenti sono le tinte degli occhi. I punti in cui essi si congiungono con il fondo presentano una sfumatura di tinta diversa e ingannevole, tanto che è quasi impossibile distinguere in che punto inizino. A volerli descrivere sembrano fagioli neri incastonati in uno yokan violaceo, cotto a vapore in modo che traspaiano. Bastano uno o due occhi perché un oggetto come questo sia molto apprezzato. 9 occhi sono estremamente rari. Se si considera che questi sono disposti regolarmente alla stessa distanza, si potrebbe pensare che siano stati fatti ad arte, ma si commetterebbe un torto imperdonabile nei confronti di un simile unico capolavoro della natura. È vero, è una meraviglia, non solo a vedersi, è anche un piacere sfiorarla. Così dicendo, passo la pietra per l'inchiostro al giovane che ho vicino. «Kiwichi, riesci a capire?» domanda il vecchio ridendo. Il giovane, un po' esasperato, risponde con indifferenza: «No, non capisco». È come se fosse imbarazzato da quella incomprensibile pietra per l'inchiostro collocata davanti a lui, la prende e me la riconsegna. La accarezzo cortesemente ancora una volta, poi la restituisco con rispetto al maestro Zen. Questi, dopo averla contemplata con intensità nel palmo della mano, non soddisfatto, le strofina vigorosamente il dorso di ragno con la manica del suo kimono di cotone grigio e ne ammira ripetutamente la lucentezza. «Padrone, è proprio una bella tinta. La usa qualche volta?» «No, non ho mai voluto. È ancora tal quale l'ho comprata». «Naturale. Un oggetto simile deve essere raro a trovarsi persino in Cina, vero? Proprio così. Ne vorrei una anch'io. Posso chiederti questo favore, Kiyoichi? Non potresti comprarmene una?» Il giovane ride. «Ho idea che morirò prima d'aver trovato la pietra per l'inchiostro. Davvero non è certo il momento di pensare alla pietra per l'inchiostro. A proposito, quando parti?»
«Fra 2 o 3 giorni».
«Padrone, l'accompagni fino a Yoshida?»
«In tempi normali, data la mia età, avrei rinunciato ad andarvi, ma è possibile che non ci si possa più rivedere. Ho deciso di accompagnarlo».
«Non ce n'è bisogno, zio». Il giovane deve essere il nipote del vecchio. Naturale, c'è una certa rassomiglianza. «Ma no, fatti accompagnare. Potreste andare in battello sul fiume, non c'è alcuna difficoltà, vero, padrone?»
«Sì, valicare le montagne sarebbe difficile per me, ma se si va in battello, anche se il percorso si allunga...» Questa volta il giovane non rifiuta, si limita a rimanere in silenzio.
«Va in Cina?» provo a domandargli.
«Già». Questo monosillabo mi lascia un po' insoddisfatto, ma non c'è necessità di approfondire la questione e mi trattengo dal porre altre domande. Guardo lo shoji. L'ombra della Aran si è leggermente spostata. Deve sapere che si è offerto come volontario e così gli è arrivato l'ordine di arruolamento per la guerra. Il vecchio mi annuncia, invece dell'interessato, il destino del giovane che dovrebbe partire entro pochi giorni per le pianure della Manciuria. Ho sbagliato a credere che in questo villaggio primaverile, immerso come un sogno in un'atmosfera di poesia, vi siano solo gli uccelli a gemere, i fiori a cadere, le acque termali a scaturire. Il mondo reale valica le montagne, varca i mari e giunge fino a questi solitari villaggi, abitati dai tempi antichi solo dai discendenti dei Taira. Forse arriverà il momento in cui dalle vene di questo ragazzo scorgerà una decimillesima parte della marea di sangue che tingerà le immense e solitarie pianure del nord. Forse spirerà come fumo dalla punta della lunga spada appesa al suo fianco. E questo giovane sta seduto vicino a un pittore che non riconosce alla vita umana alcun valore se non quello di sognare. Mi siede così vicino che se ascoltassi con attenzione potrei persino sentire i battiti del suo cuore. Forse in essi riecheggia già l'alta marea che inonda le pianure di cento ri. Il destino ci ha inattesamente riuniti sotto un unico tetto, ma non ci comunica nient'altro. «Sta studiando?» domanda la donna. Tornato in camera, ho sciolto un libro che avevo legato al cavalletto e lo sto leggendo. «Entri, non mi disturba affatto». La donna, senza alcuna apparente titubanza, varca la soglia risoluta. Dal sobrio Haneri risalta un bel collo dall'incarnato luminoso. Quando si siede davanti a me, la prima cosa che noto è il contrasto tra il candore del collo e lo Haneri. È un libro occidentale? Devono essere argomenti difficili, ma no. Mi dice cosa c'è scritto? Ecco, non lo so con precisione neanch'io. E questo sarebbe studiare, dice ridendo. No, non sto studiando. Mi limito a tenerlo aperto così sul tavolo e a leggere distrattamente la pagina che capita. E si diverte? Mi diverto. Perché? Perché per la semplice ragione che è divertente leggere un romanzo così. Lei è un tipo molto strano. Sì, sono un po' strano. Perché non si dovrebbe leggere dal principio? Se si stabilisce di dover leggere un libro fin dal principio, bisognerà anche continuare a leggere fino alla fine. Che bizzarra teoria! E perché non si dovrebbe leggere sino alla fine? Ah, no, si può, naturalmente. Faccio anch'io così quando voglio seguire la trama. Ma a che cosa si deve badare se non alla storia raccontata? C'è qualcos'altro da leggere? È proprio una donna, penso. Mi piacerebbe sottoporla a un piccolo esame. Ama i romanzi? Io? Esordisce la donna. E poi dopo una pausa risponde ambiguamente: già. Non devono entusiasmarla molto. Forse non sa neppure lei se le piacciono o no, vero? Leggere un romanzo o non leggerlo sembra proprio che non le interessino affatto. Allora, che differenza c'è tra il leggerli dal principio, dalla fine o da dove capiti? Non vedo perché stupirsi. Ma lei e io siamo diversi. E in che cosa? Le domando fissandola negli occhi. Credevo di essere io a dirigere l'esame, ma il suo sguardo è impassibile. Sorride. Ma come? Non capisce? Da ragazza deve aver letto molto, no? Desisto dall'incalzarla direttamente e tento di aggirare l'ostacolo. Mi sento ancora giovane. Mi dispiace per lei. Il falco che ho liberato sta di nuovo lasciandosi sfuggire la preda. Dovrò stare molto attento.
E deve essere già vecchia se riesce a dire una cosa simile di fronte a un uomo.
Finalmente mi è possibile tornare all'attacco. Ma anche lei che parla così è già piuttosto avanti con gli anni, vero? E alla sua età si diverte ancora a sentir parlare di innamorati cotti e di foruncoli che spuntano?
Sì, è divertente. E lo sarà fino a che morirò.
Ah sì? È così che si diventa artisti, vero?
Esatto. Siccome sono un artista, non ho bisogno di leggere un romanzo dal principio alla fine. È tutto interessante. Qualsiasi brano io legga, è interessante anche parlare con lei. Mi piacerebbe poter discorrere tutti i giorni durante il mio soggiorno qui. Potrei anche innamorarmi di lei. Sarebbe ancora più interessante. Ma anche innamorato non sentirei la necessità di sposarla. Se mi sentissi obbligato a sposarmi perché innamorato, mi sentirei anche obbligato a leggere un libro dal principio alla fine. Allora gli artisti sono persone che si innamorano in modo disumano, vero? Non disumano, semplicemente non umano. E leggiamo in modo non umano anche i romanzi. Perciò non badiamo alla trama. È interessante leggere a caso così, aprendo distinto un libro, come si estrae un bastoncino dell'oracolo. Ma certo, deve essere divertente. Allora mi parli un po' del brano che sta leggendo. Vorrei che mi raccontasse che cosa c'è di interessante.
Non si può raccontare, anche un dipinto non ha più alcun valore se si prova a descriverlo.
Allora me lo legga.
In inglese?
No, in giapponese.
È difficile leggere l'inglese in giapponese. Ma sì che è possibile. In modo non umano. Mi sembra che potrebbe essere divertente. Esaudendo il desiderio della donna, incomincio a tradurre stentatamente in giapponese.
Ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.